Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori e bentornati all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare in diretta fino alle 10. Tra pochissimo andremo in Israele, dove è stata una notte di protesta, migliaia di manifestanti con cariche della polizia. Il tema è sempre quello, questa sciagurata riforma della giustizia che ha in mente il governo di Bibi Netanyahu, ma forse se la dovrà rimangiare. Adesso vedremo, stanno arrivando novità e lui stesso oggi dovrà parlare alla nazione. Anche il presidente di Israele gli ha chiesto di ritirare questa riforma. E poi ci occuperemo ancora dell'immigrazione con un'intervista dedicata al perché in questo momento partono così tanti dalla Tunisia, qual è la situazione in quel paese, i timori per la riapertura dei mercati dopo il rischio crollo di Deutsche Bank con Andrea Di Stefano dopo le 9, quando sarà aperta anche la borsa di Milano, vedremo come andrà. Torneremo su una notizia del fine settimana, la sentenza al processo 'Ndrangheta stragista. Una cosa molto interessante, meno conosciuta di altre inchieste. Sarà con noi Enrico De Aglio. Infine una manifestazione che ci sarà sabato a Milano dedicata al tema della sanità pubblica. I promotori, fra cui il nostro Vittorio Agnoletto, saranno qui a Prisma per proporvi questa nuova mobilitazione. Dunque stanotte manifestazioni in Israele a Tel Aviv, a Gerusalemme, Haifa, Birsheva, nuova ondata di rabbia nella notte provocata anche dalla rimozione da parte di Netanyahu del ministro della difesa del suo stesso governo che aveva criticato, aveva chiesto il congelamento della contestata riforma della giustizia, per cui in Israele si protesta, si manifesta ormai da settimane, forse mesi. Poco fa il presidente Herzog ha fatto appello a Netanyahu: abbiamo assistito a scene molto difficili questa notte, faccio appello al primo ministro per il bene dell'unità del popolo di Israele, vi invito a interrompere immediatamente il processo legislativo della riforma della giustizia. E ci sono voci di media israeliani che ritengono che oggi Netanyahu, è previsto che parli alla nazione, possa annunciare la sospensione della riforma giudiziaria. Noi andiamo subito a Tel Aviv, siamo in collegamento in diretta con la giornalista e scrittrice Manuela Dviri. Buongiorno, bentrovata Manuela, grazie per essere qui.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, che cosa sta succedendo? Si muove qualcosa grazie anche alle vostre proteste? Io so che tu dalla prima ora sei tra quelle.
Sono ormai quasi 3 mesi di proteste. All'inizio erano molto tranquille, c'erano più anziani che giovani. Lentamente, da settimana a settimana, sono arrivati sempre più giovani, e quando dico giovani dico anche giovanissimi. E ieri è stata un'esplosione di gioventù in qualche modo. Erano ragazzi giovani tutti, in numeri incredibili. E questa esplosione è iniziata quando Netanyahu ha fatto sapere che mandava a casa il ministro della difesa, lo licenziava. A questo punto non c'era nulla di organizzato, semplicemente hanno cominciato a uscire di casa e ad avviarsi tutto verso la Yalon, che non è proprio un'autostrada, ma una delle strade principali di Israele, che la unisce verso il nord e verso il sud, e a bloccare il traffico da Yalon. I numeri incredibili, nessuno li ha neanche provato a contarli, ma erano grandissimi numeri. E veramente è stato il momento in cui il gioco è cambiato, e già in realtà è cambiato stamattina, perché la commissione legislativa hanno fermato le leggi, si è fermato tutto nel Parlamento. Questo è un Parlamento, un governo all'interno del quale ci sono persone veramente corrotte, e il primo di questi è Netanyahu. E persino il suo avvocato di difesa, perché è nel bel mezzo di un non è stato ancora condannato, ma è nel bel mezzo di un processo,
sì,
in cui non sappiamo. E il suo avvocato di difesa ha detto: io do le dimissioni se non si ferma, se non si ferma la legislazione. E quindi è stato un game changer il fatto che i ragazzi siano scesi ieri in numeri incredibili. E siamo stati svegli tutta la notte praticamente a vederli, dopodiché verso la mattina è arrivata la polizia e li ha fatti sgombrare, ma durante la notte non ci hanno neanche provato perché erano troppi.
Erano troppi, ed è stata troppi. Indetta anche per oggi una protesta davanti alla Knesset a Gerusalemme.
Sì, ma non solo, anche uno sciopero generale, anche moltissimi sindaci arriveranno, sindaci di tutto Israele. Ci sono un sindaco che ha dichiarato che farà lo sciopero della fame, arriverà, quindi alle 10:30 parlerà Netanyahu. A questo punto credo, così a occhio, non ho nessuna prova che sia possibile, però a questo punto i giovani stanno parlando di Netanyahu, che Netanyahu se ne deve andare, che Netanyahu ha finito, e sono arrivati molto vicini alla casa di Netanyahu, perché non hanno fatto niente, Netanyahu non era in casa, però chiaramente si comincia a vedere che anche se verrà risolto il problema della legislatura, che non continuerà, quindi non ci sarà più il problema della dittatura, perché questa legislatura era tale che ci avrebbe portato a una certissima dittatura. Lo stesso modo in cui ha mandato a casa il ministro della difesa ce lo dimostra.
Certo. E tant'è vero che il presidente stesso ha fatto l'appello a Netanyahu: fermatevi,
ma non solo, ma il presidente stesso non è la prima volta che fa l'appello, la terza volta o la quarta volta, ha addirittura presentato un vero e proprio progetto da poter attuare, ma nessuno non l'ha voluto fare. Ha detto, e l'opposizione ha detto: se voi fermate possiamo discutere della legislatura, c'è da cambiare, ci sono cose che bisogna fare, però dovete fermarvi prima. E loro hanno continuato a lavorare giorno e notte, alle 11:30 continuavano a varare nuove leggi. Era proprio come dei ladri nella notte hanno lavorato. Veramente è stata una cosa sconvolgente, ma quello che hanno fatto ieri è stato la goccia che ha fatto travasare il vaso, veramente ha fatto esplodere una rabbia, anche se devo dire poi le dimostrazioni sono anche molto allegre, no? Cioè, da una parte guardi cosa sta succedendo e dici mamma mia che paura, dall'altra dici però mamma mia che bello, perché questo paese non si è piegato davanti a chi, per i suoi comodi, per il suo processo, ha cercato di cambiare i giudici del suo processo, a mettere i giudici che voleva lui per non finire in prigione. Evidentemente sa cosa lo aspetta, altrimenti perché dovrebbe avere una tale paura di un processo nei suoi confronti? Se uno è innocente non deve aver paura, e invece lui ha paura di essere condannato. Tutto questo nasce perché lui ha paura di essere condannato, e quindi sono momenti storici, un po' apocalittici, ma un momento storico della storia di questo paese.
Manuela,
momento... sì.
Sì, no, prego, concludi pure.
No, cioè un momento difficile, complicato, ma che anche dimostra quanto noi, tutto sommato, anche se brontoliamo, amiamo questo paese al massimo, non lo abbandoniamo al suo destino.
Manuela Dviri, grazie, in diretta da Tel Aviv per le ultime sulle proteste e anche la repressione della polizia questa mattina. Ascolteremo attentamente Netanyahu, speriamo in bene. Grazie per essere stata con noi.
Buona giornata.
Era Manuela Dviri, giornalista e scrittrice israeliana in diretta, italo-israeliana in diretta da Tel Aviv. Netanyahu dovrebbe parlare intorno alle 9:30 ora italiana, alle 10:30 in Israele. e vedremo se davvero ritirerà la riforma della giustizia. Intanto le ultime notizie che riguardano invece il tema dell'immigrazione, con cui avevamo ipotizzato di aprire questa puntata, ma insomma, viste le ultime novità da Israele, ci sembrava importante collegarci appunto con un ospite, sono che all'hotspot di Lampedusa, il centro di accoglienza, cominciano a essere trasferite persone, perché insomma sono più di 1400 i migranti ospiti in questo momento in quell'hotspot, e a poco vengono trasferiti. È successo che negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli arrivi, soprattutto dalla Tunisia. Il ministro Piantedosi è riuscito a dire che partono perché l'Italia è troppo accogliente. L'opinione pubblica, voi, noi, diamo l'idea, no, di essere troppo accoglienti. Io vorrei partire da qui per commentare con qualcuno che a Lampedusa è nato e cresciuto ed è Pietro Bartolo, per molti anni medico sull'isola, ora parlamentare europeo col Partito Democratico. Buongiorno Bartolo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Tempi duri per chi salva e accoglie i migranti che arrivano?
Tempi duri, lo sappiamo, insomma, perché i numeri effettivamente sono aumentati a causa dei problemi che esistono in Tunisia, che si stanno sempre di più aggravando, e quindi le partenze sono sempre di più, purtroppo anche i morti sono sempre di più, perché abbiamo visto e constatato che imbarcano su veramente piccole barche anche in ferro, ma saldate, che io ho visto, constatato, toccato, e che veramente sono assolutamente improponibili e quindi rischiano di morire continuamente. Durante l'uso, purtroppo, in questo momento sono arrivate tantissime persone in questi giorni, ma anche nel passato, quindi ora sono aumentate ovviamente per i motivi che sappiamo, per i problemi che i politici che ci sono, il governo tunisino, e quindi sono aumentate, ma non perché l'Italia è più attrattiva, come dice il ministro, e perché Lampedusa è forse più vicino, e la, come dire, l'Italia è diciamo, il paese che è più vicino da raggiungere, ma poi sappiamo che la maggior parte di queste persone vanno via, vanno in Francia, vanno in Germania, vanno in Belgio, vanno un po' dappertutto, quindi il fatto di dire che siamo più attrattivi è assolutamente inaccettabile, anche se effettivamente noi come paese siamo molto accoglienti, Lampedusa lo dimostra, lo ha dimostrato negli anni, questo non significa che è un difetto, io credo che è un dovere accogliere queste persone che purtroppo scappano, lo sappiamo, i subsahariani scappano dalla miseria, da fame, dalle guerre, da tutto quello che vogliamo, adesso vengono tantissimi dalla Tunisia a causa dei problemi politici che ci sono, a causa di un dittatore che non ha fatto altro che creare problemi su problemi, oltretutto ha creato anche un clima di odio, e quindi un clima di odio nei confronti dei neri, e quindi è cominciata anche la caccia ai neri, devo dire, quindi questa è qualcosa di disumano, inaccettabile.
Sì, ma nelle parole del ministro Piantedosi sembrava una colpa essere accoglienti.
Io penso, sì, mi viene da ridere, mi scusi se non posso veramente rappresentare il momento, ma insomma, essere accoglienti mi sembra che sia un dovere, salvare le persone in mare è un dovere, non è una facoltà, è un obbligo, direi, non salvare, non accogliere è qualcosa di inaccettabile, quindi essere accoglienti, dovremmo essere orgogliosi di questo, qualcuno ce l'ha riconosciuto nel passato, perché a livello europeo che abbiamo fatto onore all'umanità, ci ha detto, no? E quindi dovremmo essere orgogliosi di questo. Indubbiamente bisogna anche sapere gestire il fenomeno migratorio, e mi pare che in questo momento ci sono grandi difficoltà, non c'è una capacità di gestione, oltretutto, sì, vero, è per un'isola come Lampedusa, dove arrivano 2-3 mila persone, in un centro dove ne può ospitare 400 è un'enormità. Ma stiamo parlando di qualche migliaio di persone, non è che stiamo parlando di milioni di persone, tant'è che insomma qua la responsabilità, grande responsabilità a parte del governo italiano e anche dell'Europa, non ci sono dubbi su questo, perché stiamo parlando di numeri che non sono da fare spaventare nessuno, non c'è l'invasione che viene tutto molto, che viene dichiarato ultimamente, e l'abbiamo dimostrato perché abbiamo saputo accogliere 5 milioni di ucraini senza polverire, senza diciamo neanche accorgersi al momento, e invece ecco che poi facciamo tantissimi problemi per queste persone che arrivano, che poi non c'è effettivamente l'invasione. Poi un'altra cosa che ho sentito dire è che praticamente l'ONG incrociano le operazioni di salvataggio, ma questo è assolutamente ridicolo, devo dire, perché le ONG hanno fatto un lavoro straordinario nel passato, continuano a farlo, sicuramente andrebbe coordinata insieme alle forze diciamo dell'ordine italiana, ma ci vorrebbe più coordinamento, quello sicuramente sì, ma condannare le ONG perché salvano le persone è veramente inaccettabile.
Grazie Pietro Bartolo per essere stato con noi, arrivederci.
Arrivederci pure.
Pietro Bartolo, già medico a Lampedusa e ora parlamentare europeo col Partito Democratico, faceva riferimento anche lui alla situazione in Tunisia. Allora vi faccio ascoltare un'intervista che ha realizzato Roberto Maggioni con Majdi Karbaï, che è stato parlamentare dell'opposizione in Tunisia fino alla presa del potere dell'attuale presidente nel 2021. E lui racconta come la Tunisia stia diventando una specie di seconda Libia e come questo presidente Sayed è un po' un secondo Erdogan, che sta cercando di trattare con l'Europa per dire che lui fermerà i migranti in cambio di soldi. E chi sta partendo? Sta partendo anche una classe media di tunisini che ha paura della crisi e della repressione politica. E l'Italia, e l'Europa vuole spingere per stabilizzare questo governo e appunto dargli soldi per bloccare le partenze. Sentiamo Majdi Karbaï.
La situazione non solo adesso è critica, dal diciamo 25 luglio 2021, quando Kais Saied ha preso in mano tutto il potere e anche è diventato il presidente con l'omnipotere, il presidente con tutto il potere in mano, è nata tutta una crisi politica. Questa crisi politica ha portato il paese da quel momento fino ad oggi a varie diciamo step, nel senso che prima è stata la Costituzione che ha avuto tante opposizioni, poi dopo le elezioni che ha anche avuto delle opposizioni, quindi c'è questo problema di legittimità, ecco, legittimità del governo attuale e del presidente attuale.
Tu stesso eri stato eletto nel 2019 nella circoscrizione estera e adesso non sei più parlamentare.
Giusto, io non sono più parlamentare perché a causa di un intervento diciamo militare e anche poliziesco davanti alla sede del Parlamento sono stati messi dei carri armati, quindi hanno impedito ai parlamentari di entrare, e poi dopo Sayed ha sciolto il Parlamento. Quindi da quel momento il paese è in crisi proprio finanziaria. Ultimamente il paese non si è riuscito a ottenere il prestito del Fondo Monetario Internazionale, cioè circa di 1,9 miliardi di dollari. Abbiamo visto gli ultimi scontri con cittadini, tra virgolette, perché per me non sono cittadini, tunisini, con migranti subsahariani, quando sono state dichiarate le ultime dichiarazioni di Sayed razziste nei confronti di queste persone, quindi la loro vita è diventata diciamo in pericolo. Quello ha costretto tante persone che vivono anche tranquillamente sul suolo tunisino a lasciare il paese. Alcuni hanno scelto di tornare al loro paese, alcuni hanno scelto di partire via mare, e quindi è per questo vediamo nelle ultime ore tante persone che stanno arrivando, e sono circa di 3.000 persone sono arrivate nell'arco di 24 ore.
Chi è che sta partendo?
Stanno partendo diciamo tunisini, altri anche nazionalità, diciamo Costa d'Avorio, diciamo di altre nazionalità dell'Africa subsahariana, quindi stanno partendo dalla Tunisia, quindi la Tunisia è diventata adesso praticamente quasi la seconda Libia.
I tunisini che partono sono la classe impoverita, chi sta subendo più la crisi?
Boh, in realtà adesso non parliamo più di una classe impoverita, adesso stiamo parlando da impiegate, da persone che sono ben stanti in Tunisia, scelgono di partire perché il clima, parlo sempre dal punto di vista sociale, è molto teso. Dal punto di vista economico c'è una mancanza di beni di prima necessità, il paese è in crisi profonda, soprattutto con la questione dei diritti umani, libertà di espressione, libertà di stampa. Vediamo giornaliste oggi che vengono processate, l'opposizione, adesso quasi sono 10 dell'opposizione sono in carcere, quindi sono vari elementi, sono vari fattori che lasciano giovani, che lasciano anche persone della classe media partire.
E l'Italia è un partner economico anche, è molto importante per la Tunisia.
Giusto, l'Italia è il primo partner economico nel 2022, quindi questa è una cosa molto, diciamo, importante, però purtroppo dalla Tunisia non c'è questa importanza, perché se noi non vediamo la Tunisia adesso è, diciamo, senza un ambasciatore, senza anche un console a Milano, senza un console a Roma, senza un console a Palermo, senza un console a Napoli. Dall'altra parte vediamo l'Italia che sta come Meloni, sta facendo di tutto per coinvolgere l'Europa e anche l'America a dare alla Tunisia qualche prestito o anche a finanziare la Tunisia, però purtroppo questo non è perché vogliono che la situazione cambiasse o magari la situazione si calma. Loro l'unica cosa è di bloccare le partenze e far in modo che questo regime non crolla. Lo stesso metodo che sta usando Saied è quello che ha usato Erdogan per le immigrazioni: datemi soldi o vi lascio tutte le persone che partono. Oggi, come persone democratici, noi vogliamo difendere una democrazia, non un regime despotico, un regime, diciamo, razzista.
Così Majdi Karbaj, che è stato fino a 2 anni fa la presa di potere del presidente Saied, parlamentare dell'opposizione in Tunisia, intervistato da Roberto Maggioni. Pubblicità e poi proseguiamo con la seconda parte di Prisma.
Oh, you know that I'd do anything for you.
9:04 minuti in diretta con Prisma qui su Radio Popolare. Riaprono i mercati questa mattina e ora è Deutsche Bank che spaventa dopo il crack di Credit Suisse salvata dal governo svizzero tramite l'acquisizione di UBS. Venerdì il titolo di Deutsche Bank è crollato del 15%, poi ha chiuso a meno 8. Tutti i titoli bancari ne hanno risentito e le borse europee hanno chiuso in rosso. Il tutto mentre a Bruxelles era riunito il Consiglio europeo, c'era anche la presidente della BCE, Christine Lagarde, che una parte dell'Europa ha, seppur blandamente, contestato, diciamo, per la scelta di continuare ad alzare i tassi di interesse. Le banche europee sono solide, la BCE è disponibile a fornire liquidità al sistema finanziario dell'Eurozona se sarà necessario, questo ha detto Christine Lagarde, e comunque non ci saranno altri aumenti automatici dei tassi. Noi ci colleghiamo col nostro Andrea Di Stefano. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Intanto ciao. Ricordiamo brevemente perché Deutsche Bank è crollata in borsa venerdì.
Allora, l'impressione, perché non c'è un dato oggettivo, non c'è una dichiarazione, un documento ufficiale che abbia potuto scatenare le vendite. La realtà è che Deutsche Bank da praticamente quasi 10 anni è nel mirino delle autorità di controllo, ha subito almeno 4 investigazioni giudiziarie, ha pagato alcuni miliardi di euro di multa, quindi la credibilità e la reputazione di Deutsche Bank sono al centro del problema, insieme a una opacità sulle caratteristiche del proprio portafoglio, in particolare quello famigerato dei derivati. Sostanzialmente all'inizio della crisi nel 2008 si è scoperto che l'esposizione ai derivati rischiosi era altissima, c'era un nozionale di 37.000 miliardi nel portafoglio della principale banca tedesca. Questo ha prodotto ovviamente un vero terremoto e in questi 10 anni l'istituto è stato traghettato verso lidi più tranquilli e un po' meno speculativi, ma questo ovviamente non è sufficiente se non c'è una chiarezza molto puntuale per ognuno dei pezzetti delle attività imprenditoriali di una banca così grande.
Ecco,
che peraltro...
appunto, mi colpisce che a distanza di 15 anni dalla crisi, che potremmo anche chiamare la crisi dei derivati, un gigante come Deutsche Bank è ancora alle prese con questo problema. Evidentemente sono state fatte delle scelte, non sono state fatte delle scelte precise.
No, la realtà è che il problema l'ha affrontato. Nel mondo del credito, quando la reputazione va sotto i tacchi sostanzialmente e il prezzo dell'azione anche, perché bisogna sottolineare questo, quando prima dell'inizio della crisi un'azione della Deutsche Bank valeva 113 euro, venerdì dopo l'ultimo terremoto ha chiuso a 8,5 euro, quindi diciamo che si sono bruciate centinaia di miliardi di euro di capitalizzazione, e quindi questo crollo è stato creato in parte dalle perdite oggettivamente prodotte e in parte da questi innumerevoli contenziosi. Ci sono, ricordo che solo negli Stati Uniti una causa con il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti è costato all'Istituto tedesco 7 miliardi di risarcimenti di multa, quindi è evidente che quella reputazione dell'istituto è fortemente messa in discussione e secondo me tra giovedì e venerdì c'è stato anche un attacco dei fondi speculativi che vedono, diciamo, nel colosso tedesco una preda abbastanza facile per fare operazioni con guadagni rapidi, per esempio vendendo allo scoperto un titolo.
Già. Allora, senti, fresca fresca di apertura la borsa di Milano, dice così l'agenzia, rimbalza in avvio, FTSE MIB a più 1,47%. Cosa vuol dire in relazione a quello di cui stiamo parlando?
Ma sai, vuol dire relativamente poco da questo punto di vista. Io credo che siamo in una fase da montagne russe, quindi venerdì il crollo, oggi un'iniziale apertura di rimbalzo che è stata favorita anche dal fatto che i mercati asiatici hanno chiuso in lieve rialzo. Io direi che c'è massima cautela, anche perché le notizie sul sistema continuano a essere notizie che creano apprensione e anche un po' di agitazione sui mercati. Nella notte si è dimesso per esempio l'amministratore delegato, il vertice assoluto della Saudi National Bank, quella coinvolta diciamo nell'operazione del Credit Suisse, era diventato il primo azionista e aveva versato 4 miliardi di dollari e alla fine si ritrova con un piccolo pugno di decine di milioni di dollari per la sua partecipazione dopo l'operazione guidata dal governo di fusione con UBS. Le attività ancora valide di Silicon Valley sono state acquistate da un altro istituto americano, ovviamente un'operazione anche in questo caso traghettata dalla Federal Reserve, quindi non siamo sicuramente alla fine di una fase di turbolenza che, vorrei sottolineare, è stata fortemente alimentata dalle scelte diciamo poco avventate delle banche centrali.
Troppo avventate, poco avvedute, nel senso che adesso...
Sì, hanno quasi dell'incredibile, se ci pensate, perché i tecnici delle banche centrali hanno tutti gli strumenti per, come dire, analizzare la situazione dei mercati finanziari e i portafogli delle banche, e non era difficilissimo comprendere che degli incrementi così repentini e rapidi dei tassi di interesse avrebbero potuto produrre delle difficoltà nella gestione della liquidità da parte degli istituti di credito. Tra l'altro che ci siano dei forti interessi in questa fase, anche in questa crisi, lo evidenzia un servizio del Financial Times che è uscito domenica, che dice nel mese di marzo sostanzialmente 270 miliardi di dollari sono usciti dai conti correnti e sono finiti nelle portafogli dei cosiddetti money manager, cioè dei gestori dei fondi che si chiamano Goldman Sachs, Fidelity, JP Morgan Chase. Quindi è come se i big di Wall Street, quelli che non erano ancora usciti del tutto dalla crisi del 2008, si stiano un po' vendicando dei vecchi istituti di credito.
Capito. Andrea, grazie, ci fermiamo qui, magari ci risentiamo in settimana per seguire questa vicenda di Deutsche Bank, che sicuramente avrà molta influenza anche sulla situazione delle banche italiane, almeno dei loro titoli in borsa, anche se, ripetiamo, per il momento la borsa di Milano ha aperto in rialzo dell'1,47%. Grazie Andrea Di Stefano, buon lavoro.
Buona giornata a tutti e a tutte.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Everything is all right. You kiss and tell me everything is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. We'll be right back.
9:14 minuti qui a Prisma. Torniamo su una notizia del fine settimana interessante da approfondire, secondo me, perché c'è stata la sentenza di appello al processo 'ndrangheta stragista. Ergastolo, anche in appello per i boss Giuseppe Graviano, famoso ormai, lo conoscono tutti, la mafia di Brancaccio a Palermo, e Rocco Santo Filippone, che è considerato un esponente del clan Piromalli, quindi qui 'ndrangheta calabrese, no? Ergastolo come organizzatori dell'omicidio di due carabinieri, Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, avvenuto il 18 gennaio del 1994 su un'autostrada nei pressi di Reggio Calabria. Quell'omicidio faceva parte, ci dice questa sentenza, anche se naturalmente poi bisogna aspettare le motivazioni, però siamo già alla conferma in appello, faceva parte di una strategia stragista ed eversiva in cui vanno iscritte le stragi della prima metà degli anni 90. Un disegno delineato in questa inchiesta che vede protagoniste mafia e 'ndrangheta, sì, ma coinvolge anche massoneria, ma anche pezzi degli apparati dello Stato, quindi via dei Georgofili, via Palestro, San Giovanni in Laterano, San Giovanni al Velabro, il fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma, ma anche appunto attentati ai carabinieri e non solo quello a Fava e Garofalo. Ne parliamo con un giornalista e scrittore che ha seguito attentamente questo processo, bisogna dire passato un po' più, diciamo, inosservato rispetto ad altri più più famosi, via, diciamola così. Buongiorno Enrico De Aglio.
Buongiorno, salve Lorenzo.
Allora, eccoci. Che cos'è questa 'ndrangheta stragista, questa legame così forte evidentemente fra mafia e 'ndrangheta da organizzare tutto quel popò di stragi e di attentati che ho appena nominato, e non solo quelli,
Beh, dunque, quello che hai annunciato, hai sintetizzato tu prima, insomma, questa sentenza in appello già, con i due ergastoli, stabilisce che quello che successe nel 93, essenzialmente 92-93, era una vera strategia, ed è una strategia eversiva, e a portarla avanti erano stati Cosa Nostra da una parte e la 'ndrangheta dall'altra, ma in particolare i due imputati, perché ci sono solo due imputati in questo processo, sono Giuseppe Graviano e questo Rocco Filippone, il nome dei Piromalli. Allora, cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che c'è una sentenza, adesso stiamo parlando di cose di 30 anni fa naturalmente, c'è una sentenza che sostiene, insomma, che c'era che le cose sono andate in maniera leggermente diversa da come ce l'hanno raccontata. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che Falcone, Borsellino, eccetera, sono stati uccisi da Cosa Nostra, e poi dopo Cosa Nostra, in particolare perché si lamentava per il trattamento 41 bis, eccetera, ha fatto questa campagna di attentati nel continente, la strategia continentale. E questa è stata, diciamo, la spiegazione che è stata fornita negli ultimi 30 anni. E questa sentenza, diciamo, aggiunge dell'altro, diciamo, aggiunge, forse sconfessa anche dell'altro. E
cioè,
in particolare,
qual era lo scopo di questa?
Lo scopo era lo scopo che trapela da questa sentenza, trapela, insomma, un po' di più che trapela, è proprio dichiarato. Lo scopo era un disegno eversivo, cioè in pratica, diciamo, le due organizzazioni criminali, mafia siciliana e 'ndrangheta calabrese, con, si dice, pezzi di servizi segreti e le massonerie e così tanto, volevano semplicemente, avevano il progetto era semplice: impedire che la sinistra vincesse le elezioni. Avevano vinto le elezioni del 93 ci si aspettava per il 94 le elezioni generali, quelle che poi in realtà vinse Berlusconi, e quindi bisognava impedirlo, tutto lì. Cioè abbastanza semplice e abbastanza credibile.
Un po' come la strategia della tensione fra anni 60 e 70?
Sì, 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 si pensa poi che la cosa fu fermata all'ultimo perché si sarebbe dovuto essere questo attentato da 100 morti, si dice, allo Stadio Olimpico di Roma nel febbraio del 94, uno si immagina che davanti ad una cosa del genere le elezioni sarebbero state sospese. Le elezioni si tennero nel marzo del 1994, ci sarebbe stato sicuramente un governo d'emergenza, insomma qualcosa del genere, perché dopo una stagione del genere nessun paese avrebbe retto. Mentre invece poi l'attentato all'Olimpico non ci fu. I famosi due fratelli Gaviano, che erano insomma gli organizzatori militari di una parte di questi attentati, vennero arrestati e tutto finì in gloria, e Berlusconi vinse le elezioni e la mafia non c'è più. Ecco, questa è più o meno la storia. Poi,
quindi adesso... diciamo così, questa va bene, adesso ripeto, manca la motivazione, ma intanto abbiamo la motivazione del primo grado, che è quella più esplicita, no? Evidentemente
sì,
sulla
certo.
Tesi della Procura di Reggio Calabria. Evoca la presenza di mandanti più in alto di questi Graviano e Filippone.
Sì, loro erano gli esecutori, naturalmente. Il contesto è sempre quello che è stato immaginato. E cioè pezzi di servizi segreti, sono sempre i soliti, sono sempre i soliti che si muovono, diciamo, da 30 anni a questa parte in Italia, pezzi di imprenditori, cioè imprenditori che erano molto legati o in affari, eccetera, con Cosa Nostra e con l'Ndrangheta, e elementi della massoneria. Non so se qualcuno si ricorda vagamente, perché sono veramente ormai cose vecchie, ma una settimana prima delle elezioni ci fu una serie di arresti in Calabria, a Palmi in particolare, che erano elementi della massoneria, e venne fuori la storia che la massoneria aveva dato l'ordine di votare Forza Italia. Berlusconi smentì, naturalmente. C'era questo ambiente qua, ecco. Questa sentenza adesso mette insieme tante cose, diciamo, tanti fili di indagine che erano stati iniziati, ma poi sono stati, secondo me, colpevolmente lasciati andare, e quindi ritorna su quella vecchia ipotesi. Insomma, tutta la motivazione di quello che è successo nel 92, 93, 94 è una motivazione politica, economica, in cui la mafia gioca la parte, insomma, del bacio militare, insomma, diciamo così.
Io so che tu ritieni questa sentenza, o meglio, questa ricostruzione che fa la Procura di Reggio Calabria, in contraddizione appunto con quella che, come tu dici, c'è stata raccontata, no? Al processo, sì. Fondamentalmente con l'inchiesta della trattativa Stato-Mafia. Perché in contraddizione?
È in contraddizione totale, perché appunto la spiegazione che viene data nel processo trattativa, che poi tra l'altro è un processo che è finito in niente, naturalmente ci ha messo 20 anni, ma è finito in niente, è che l'origine di quello che è successo e tutto nell'odio, la voglia di vendetta dei corleonesi contro Falcone e Borsellino, e poi essenzialmente era una vendetta, o comunque una, come si può dire, un attacco, un ricatto nei confronti dello Stato, perché lo Stato aveva introdotto il 41 bis. E quindi i capi mafia stavano sulle isole in assoluto isolamento, e questo la mafia non lo voleva. Tant'è vero che il processo della trattativa giunse, poi tutto venne finì in niente, no? Giunse addirittura a indagare e anzi a imputare ad alcuni membri del governo di allora, c'era cioè il ministro degli interni Mancino, c'era cioè un grosso politico democristiano che si chiamava Mannino, Consu, che era stato ministro della giustizia, insomma tutto ruotava intorno a questa cosa qua. Ora, questa sentenza dice no, non ruotava intorno intorno a questa cosa. Il motivo delle bombe è un altro, il motivo delle bombe è un disegno eversivo, cioè impedire assolutamente che il PC, insomma, essenzialmente
il PDS, allora il PDS di Occhetto chiamava,
sì, la gloriosa macchina da guerra si preparasse a vincere le elezioni e quindi a governare l'Italia con una chiara impronta di antimafia.
Senti, Enrico, adesso noi ormai abbiamo poco più che 3 minuti prima di dare la linea al giornale radio, però ci tenevo a chiederti ancora un'altra cosa, perché nelle stesse ore della sentenza si è costituita l'associazione fra i familiari delle vittime della Falange Armata. Molti non ricorderanno, probabilmente io stessa devo dire, ci ho fatto mente locale proprio in questi giorni, che molti di questi attentati, compresi quelli più clamorosi, sono stati rivendicati da una tale Falange Armata. Salvatore Borsellino l'altro giorno, quando si è costituito questo comitato, ha detto: per me, che sono vecchio, è forse l'ultima possibilità di arrivare alla verità e avere giustizia. Cioè un comitato che rispetto magari allo Stato, che una volta fatta la sentenza, come dire, archivia la questione, un comitato che stia dietro alla questione. Che cos'era questa sigla Falange Armata? Era una sigla per depistare? Ha firmato di tutto, dalla Uno Bianca, Salvo Lima, gli attentati del 92-93. Che cos'era? Perché compariva questa rivendicazione?
La Falange Armata era, come è stato provato, adesso è una bella storia questo da raccontare, era il SISMI, era un reparto, diciamo un'organizzazione all'interno del SISMI, che è il nostro servizio segreto militare, e venne scoperta subito. Dunque, tutto questo è legato alla figura di un ambasciatore italiano molto importante, purtroppo morto di recente, l'ambasciatore Fulci, che è stato ambasciatore italiano alle Nazioni Unite, a New York, all'ONU, e il quale venne incaricato negli anni 80, fece addirittura il capo dei servizi segreti italiani, travolti da scandali, eccetera, eccetera, e fece una relazione in cui compariva la corruzione e la presenza di una cellula, chiamiamola così, eversiva all'interno dei servizi, che telefonava e faceva queste rivendicazioni di tutto quello che succedeva, come hai detto, dalla Uno Bianca, le cose, eccetera, eccetera, col nome Falange Armata. Lui scoprì semplicemente, facendo un'indagine di polizia, in sostanza interna, che le telefonate partivano direttamente da sedi del SISMI. La Falange Armata rivendicava con una telefonata, ma i tempi si faceva così, all'ANSA in genere, no? Così. E le telefonate, uno andava a vedere, erano in orario d'ufficio da sedi distaccate dal SISMI, e fece una piantina e la consegnò ai magistrati, i quali naturalmente non fecero niente.
Ecco, quindi questo ha lo scopo di depistare le indagini, così a scatola chiusa, buoni conti, depistiamo.
Sì, c'è un'altra questione.
Sì, però abbiamo 30 secondi, Enrico,
niente.
Purtroppo.
Allora,
dici il titolo dell'altra questione.
Il titolo dell'altra questione è che tutte queste cose qui, la 'ndrangheta stagista, la Falange Armata e tutto quanto, si sapevano da moltissimo tempo e che solo adesso, insomma, c'è stato un processo dopo 30 anni. Ecco, tutto qui.
Va bene.
Siamo fuori tempo massimo.
Siamo fuori tempo massimo, ma mi riserverei di riparlarne magari quando escono le motivazioni della sentenza, ci andiamo un po' più dentro, va bene? Grazie.
Va bene, grazie a te.
A presto, Enrico De Aglio. Noi diamo un po' in ritardo la linea al giornale radio, ci risentiamo subito dopo per l'ultima parte di Prisma.
Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi, parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale, da Cremonini a Lady Gaga. La prima volta che vai a Sanremo sei una bomba che esplode in un convento. Dalla seconda volta sei già un coglione che fa parte dell'arredamento. Ecco a voi 5 poveracci vestiti con gli abiti degli sponsor. Ridere i fotografi sui tappeti rossi era meglio se morivano giovani e stronzi. Fottuti per sempre, famosi per gioco. Non è vero che la musica ti salverà, manca una consonante per i nuovi.
ci tiene svegli e finire dalla parte sbagliata di un gossip. Odiavamo la televisione, la radio, la musica, pop, il successo. Ora vogliamo l'alta rotazione, la poltrona di giudice Alex Factor. Fottuti per sempre, famosi per gioco, non è vero che la musica ti salverà.
Giovani, ingenui, arrabbiati, allegri e disperati. Credevamo che i soldi fossero il male. Odiavamo chi sventola le manette, chi ha sempre qualcuno da condannare. Eravamo dalla parte di chi non ha niente.
Lo stato sociale, Fottuti per sempre, l'ultimo brano con cui riprendiamo Prisma. Sono le 9:37 minuti.
Può fare a meno, ma anche che il sistema schiaccia chi non ha denaro e si serve di chi è povero di pensiero.
Per raccontarvi in quest'ultima parte della puntata di quest'oggi di una manifestazione che ci sarà sabato qui a Milano in Piazza Duomo, di cui Radio Popolare è orgogliosamente, vorrei dire, media partner. Una manifestazione organizzata da Medicina Democratica, Coordinamento Lombardo per il diritto alla salute, Dico 32, il Forum per il diritto alla salute, che ha già molte adesioni. Avete già capito di cosa si parla. Infatti il titolo della manifestazione è Sani come un pesce? Punto di domanda. A partire dalle 3 sabato in Piazza Duomo. E allora ne parliamo subito con il nostro Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio, buongiorno.
Ciao Lorenza, ciao a tutti e a tutti.
Ecco, questa tra l'altro è una manifestazione che va in continuità con altre che avete organizzato come Comitato Dico 32 e altri, Medicina Democratica, negli anni scorsi, no? Proprio perché sono stati gli anni in cui lo scoppio della pandemia da Covid ha messo in luce tutti i problemi del nostro sistema sanitario qui in Lombardia, che peraltro erano anche noti e voi da tempo denunciavate, ma insomma sono diventati universalmente noti, mi viene da dire.
Sì, direi che proprio in conseguenza anche con la manifestazione famosa del 20 giugno 2020, quando appena finì il primo lockdown, riempimmo Piazza Duomo dicendo: attenzione, guardate che il disastro che stiamo subendo è frutto dell'azione del virus, ma anche del disastro del nostro servizio sanitario privatizzato e gestito dalla giunta allora Fontana Gallera. Questa volta torniamo in piazza con uno schieramento amplissimo che va dalle ACLI, all'ARCE, all'ANTE, a SATTA, CAUSDA, Cittadinanza Attiva, la LILA, Comitato Diritto Salute Sud-Ovest, Sentinelli, insomma tantissime realtà. Torniamo in piazza per dire quello che non funziona, ma anche per avanzare delle proposte. Abbiamo, come tutti sapete, delle liste d'attesa lunghissime. Abbiamo delle RSA che fanno pagare delle rette altissime, una prevenzione ridotta assolutamente ai minimi termini e un privato che invade addirittura il Servizio Sanitario Nazionale nell'indifferenza totale dell'amministrazione regionale per quanto riguarda la Lombardia, ma anche del governo, perché questa è una manifestazione che non parla solo alla Lombardia. Ci saranno veramente tanti e tanti oratori in piazza. Vorrei ricordare prima di tutto Silvio Garattini, il professor Silvio Garattini, che parlerà, oltre a Monio Vadi, a Massimo Cirri, e poi i collegamenti con Madrid, con Parigi, Bruxelles, perché lo scontro per difendere la sanità pubblica e di tutelare la nostra salute è uno scontro che ormai attraversa tutta l'Europa, e avanzeremo anche delle proposte molto concrete. Per esempio diremo che le strutture che si accreditano e che quindi ricevono le persone col Servizio Sanitario Nazionale devono fornire gli stessi identici tempi di attesa per chi va col pubblico e per chi va col privato. Poi chi va col privato potrà avere diritto a scegliere l'equipe e a scegliere la struttura alberghiera. Ma insomma, i tempi di attesa non possono dipendere dal portafoglio, questo solo per citare un esempio.
Chiaro, forte e chiaro. Infatti questo tema, questo titolo della manifestazione, Sani come un pesce col punto di domanda, naturalmente richiama un po' l'idea, no, che più che pazienti ormai siamo un po' clienti da pescare. Allora, ecco qui anche due delle persone che sabato contribuiranno sul palco della manifestazione. Laura Valsecchi, del Direttivo Nazionale di Medicina Democratica, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
E Massimo Cirri, che la più parte di voi conosce come conduttore radiofonico e se avete una certa età anche conduttore di Radio Popolare, però è anche psicologo e tra l'altro autore con Chiara D'Ambros di un recente libro, Quello che serve, un racconto tra malattia, cura e Servizio Sanitario Nazionale. Ciao Cirri, bentrovato.
Grazie, buongiorno a tutti / tutte.
Allora, partiamo proprio da te, Massimo. Qual è il messaggio che porterai su quel palco sabato?
Guarda, no, credo che farò un discorso un po' personale, proverò a raccontare quello che mi è successo qualche anno fa. Mi sono ammalato con una di quelle malattie che interrogano molto sul futuro, mi sono interrogato molto sul futuro, ero molto preoccupato per come poteva andare a finire quella storia, ero preoccupato perché avevo i figli che erano ragazzini piccoli, e poi mi sono accorto a un certo punto che mi era stata risparmiata una preoccupazione mica da poco, cioè non ero preoccupato che di diventare povero per curarmi. Che è una, per noi qui in Italia è un pensiero normale, banale, però l'impoverimento per malattia è una tassa aggiuntiva che si aggiunge al dolore, alle preoccupazioni di quando siamo malati di una malattia di quelle importanti. E quindi ho pensato, questo mi è stato risparmiato perché c'è questo meccanismo imperfetto con una serie di problemi che è il Servizio Sanitario Nazionale, che però garantisce cure a tutti, soprattutto quando la malattia è di quelle che interrogano un po' sul futuro. E quindi ci siamo interrogati con Chiara D'Ambro su questo, ne abbiamo fatto un documentario che poi è diventato un libro, concludendo che questa è una macchina di democrazia, cioè il Servizio Sanitario Nazionale è una delle poche macchine rimaste in questo paese, io credo che l'altra sia solo la scuola pubblica, quella che permette a un ragazzino o una ragazzina che ci ha voglia mente di andare al Politecnico pagando una retta che è un ventesimo di quello che costa un'università americana di pari livello, e l'altra macchina che tiene tutti noi in una dinamica di fratellanza è il Servizio Sanitario Nazionale, e quindi dobbiamo chiederci perché riusciamo a tenerlo sempre fuori dal dibattito pubblico. Nelle ultime elezioni, tu fermami quando vuoi perché io altrimenti vado come una scimmia infatuata, perché non ne parliamo mai, perché nelle elezioni non se ne è parlato, perché stiamo parlando, ed è giusto, ci mancherebbe, dei bambini in carcere con le mamme, però sono 22, forse 24, forse 17, come dice Antigone, e perché teniamo questa macchina importante di democrazia fuori dal dibattito pubblico. Se siamo una delle popolazioni dei paesi che ha l'aspettativa di vita più alta, non è merito della dieta mediterranea. Vittorio Agnoletto mangia dei panini con la salsiccia, insomma, è perché c'è il Servizio Sanitario Nazionale.
Davvero? Confesso. Allora, Laura Valsecchi, ecco, sì. Però in Lombardia su questo abbiamo un problema. Giustamente Cirri dice che non bisognerebbe mai doversi preoccupare di pagarsi la sanità, però siamo in un meccanismo per cui poi alla fin fine questo è, se uno vuole una visita velocemente o un esame velocemente, se lo deve pagare.
Certo, la situazione nelle strutture sanitarie lo sappiamo com'è, perché la gente, soprattutto la popolazione più in difficoltà, cerca e trova risposte tipo tra 9 mesi, altrimenti paghi o scegli la libera professione. Allora, io però su questo argomento vorrei proprio stressare il concetto di come in questi anni si sia ridotto il personale volutamente nel servizio sanitario pubblico in modo di favorire chiaramente il privato, ma come questo abbia comportato uno smantellamento anche proprio organizzativo e anche culturale, perché se penso negli anni dopo la famosa riforma sanitaria del 78, come c'era anche una gran voglia di partecipare, di lavorare in equipe, quante figure professionali, quanti professionisti sanitari e sociali si sono creati, costituiti, c'è stata anche una riforma universitaria che ha permesso a tanti professionisti, abbiamo avuto una legge che ha tolto la figura professionale sanitaria ausiliaria del medico, c'è stata una crescita che presupponeva che effettivamente sia nel territorio che nelle strutture sanitarie ospedaliere si potesse dare una risposta ai bisogni della popolazione. Questo invece è stato tagliato per favorire il privato. Tutte il personale è stato ridotto, tutto il personale è stato drasticamente tagliato, ma non solo, c'è una situazione anche proprio contrattuale oggi che porta ad avere tutti i servizi esternalizzati in ospedale, nei reparti, in pronto soccorso, il territorio cancellato, ma quello che c'è è in mano chiaramente a cooperative, al terzo settore, con, e mi riferisco sempre al personale, dei contratti che sono tremendi, con personale che viene pagato a ore, a gettone, con contratti che durano 6 mesi, 9 mesi, con anche proprio l'impossibilità di reagire, perché se la persona osserva, parla, critica, viene immediatamente spostato da quel servizio. Ecco, per cui c'è veramente una condizione che non presuppone, non c'è un investimento organizzativo sul personale. Infatti abbiamo avuto negli anni sempre l'indicazione ministeriale data alle regioni e a loro volta alle regioni, alle direzioni generali, di ridurre il personale. Ora nel PNR non troviamo nulla che riguarda le risorse umane, ma troviamo aumentare la telemedicina, la teleconferenza, aumentare tutto quello che è tecnologico, ma non il personale, aumentare l'assistenza domiciliare integrata, ma cosa vuol dire? Implementare ancora una volta le cooperative e questi servizi privati che non rispondono ad un concetto di lavoro di cura, di prevenzione, di cura e di riabilitazione, che non rispondono a dei concetti di presa in carico a 360 gradi, non quella universale di cui si parla, di cui c'è bisogno. Quante situazioni, io da che sono in pensione sto seguendo la situazione degli anziani non autosufficienti, e veramente sia nel territorio, ma se penso anche alle strutture sanitarie e residenziali, la presa in carico è proprio cancellata. Ecco, noi in quella giornata vogliamo assolutamente rivendicare che si ripensi, si riorganizzi una medicina del territorio per tutti, si ripensi anche all'organizzazione e ai requisiti di queste strutture sanitarie per le persone anziane non autosufficienti, si ripensi ad una medicina universale che sia rispondente veramente ai bisogni di tutta la popolazione.
Vittorio.
Beh, diamo qualche dato. 180.000 tra medici e infermieri negli ultimi 20 anni sono andati a lavorare all'estero. Oggi mancano tra i 30 e i 40.000 medici, mancano oltre 100.000 infermieri. Bisogna bloccare il prima possibile la logica dei medici a gettone e vietarli, e contemporaneamente favorire i canali di rientro di costoro all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Vanno aumentati gli stipendi del personale medico e infermieristico, sono tra i più bassi d'Europa. E poi però noi dobbiamo chiedere anche alle istituzioni, a cominciare dalla regione, di andare a controllare con le strutture con cui fanno gli accreditamenti. Non è possibile dover aspettare 50 mesi, più di 4 anni, per una prostatectomia, oppure devi aspettare 1300 giorni per una colicistectomia, per parlare dei casi che abbiamo, no, sollevato qua in radio. Allora, per ottenere tutto questo bisogna mobilitarsi, bisogna muoversi. Ce lo insegna la Spagna: a Madrid 250.000 persone in piazza, e tornano in piazza una volta al mese, e hanno bloccato un piano di ulteriore privatizzazione portato avanti dall'autorità locale. Quindi quando ci si mette insieme si possono ottenere dei risultati, e io penso che in Piazza Duomo sabato ci saranno anche tanti operatori della sanità, anche tanti tanti medici. Noi offriamo un'alternativa: non scappate, non andate nel privato, rimanete nel servizio sanitario pubblico e difendiamolo, è un bene comune. E difendiamo anche non solo il personale, ma le strutture. Un dato solo: nel 1981, 3 anni dopo l'approvazione della legge di riforma sanitaria, in Italia c'erano oltre 500.000 posti letto. Quando è arrivata la pandemia ce n'erano poco più di 200.000. E nel frattempo, dentro questo numero, è aumentato pesantemente il privato. Noi ormai abbiamo alcune strutture, Humanitas, Multimedica, il gruppo San Donato, solo per citarne alcune, che stanno diventando i padroni del nostro servizio sanitario e stanno diventando coloro che poi decideranno sulla nostra salute. Dobbiamo fermarli.
Allora, appuntamento in Piazza Duomo qui a Milano dalle 15 fino alle 18 circa, sabato 1 aprile. Ne riparleremo senz'altro in questa settimana qui a Radio Popolare, che, come dicevamo, è media partner di questa iniziativa. Grazie Vittoria Agnoletto, Massimo Ciri e Laura Valsecchi. Ci vediamo sabato.
Grazie, grazie tante. Grazie. Buona giornata a tutti.
Torniamo da dove eravamo partiti all'inizio di questa puntata, quando ci siamo collegati con Manuela Dviri da Tel Aviv, giusto per qualche aggiornamento. Poi alle 10.30 i colleghi del giornale radio saranno più dettagliati, ma si sta molto complicando la faccenda della riforma della giustizia in Israele del governo Netanyahu. Intanto vi avevamo raccontato che Netanyahu doveva parlare alla nazione alle 10.30 israeliane, che sono le 9.30 in Italia, ma il discorso è stato rinviato, e forse anche perché Itamar Ben-Gvir, che è il leader del partito di estrema destra Potenza Ebraica, è ministro per la sicurezza nazionale, quindi è un partito che è decisivo per la maggioranza di Netanyahu al Parlamento israeliano, ha minacciato che farà subito cadere il governo se effettivamente Netanyahu deciderà di fermare la riforma giudiziaria, come gli hanno chiesto migliaia di manifestanti questa notte dopo mesi e mesi di proteste, tanti giovani in piazza, poi fermati dagli idranti della polizia, immagini fortissime che si vedono sulle televisioni internazionali in queste ore. Anche il presidente Herzog, per la terza volta ci diceva Dviri, ha chiesto a Netanyahu di fermarsi rispetto a questa sciagurata riforma che fa parlare a buon diritto di rischio dittatura in Israele. Allora Netanyahu era lì, dicono, per annunciare la cancellazione di questa riforma, si è messo di traverso un ministro di un partito di estrema destra che è determinante per il governo Netanyahu. Altra notizia di questi ultimi minuti: i lavoratori degli aeroporti israeliani si sono messi in sciopero contro questa riforma giudiziaria, e sostanzialmente nessun aereo decolla più ora dall'aeroporto di Tel Aviv. Quindi vedremo, Netanyahu evidentemente è stretto fra due fuochi, se vuole salvare il suo governo deve tenere duro, altrimenti se vuole, come dire, fare un passo indietro rischia evidentemente, e noi sappiamo anche che lui ha degli importanti guai giudiziari, quindi probabilmente una caduta del governo per lui diventa un problema anche dal punto di vista personale. Ci fermiamo qui con questa puntata di Prisma, la linea alle note dell'autore, poi tutto scorre con Massimo Bacchetta. Noi ci risentiamo domattina intorno alle 8.35. Una buona giornata e buon ascolto da Lorenza Ghidini.